fatta di antica data, che però da 2 anni è tornato un po' agli onori della cronaca. E quindi non è una presentazione formale, voglio più che sia una chiacchierata, anche perché siamo in pochi, può essere anche un'occasione e spazio per domande. La mia idea era di mostrarvi un po' di mappe per capire un po' appunto meglio questi flussi e un pochino di foto, visto che appunto anche ultimamente sono un po' andata in particolare nei paesi dei Balcani, perché è una via utilizzata dai migranti. Ci tengo a sottolineare che quando parliamo di questa parola migranti, poi bisogna sempre usare, no, delle parole per definire le persone, sono persone che comunque scappano dai posti e richiedono asilo in Italia o in altri paesi europei. Quindi sono persone che sono considerate, chiedono asilo e molto spesso tengono lo status di rifugiato, intendendo con questo, appunto rifacendosi alla Convenzione di Ginevra, il fatto che una persona teme per la propria incolumità e ha paura di tornare, pensa che ci sia un timore fondato di tornare nel proprio paese per motivi che possono essere politici, sociali, di appartenenza a gruppi sociali, per motivi religiosi, quindi tutta una serie di motivi. Ed è molto importante questo, perché la richiesta di asilo che fa è una richiesta che fa il singolo, quindi non è legato alle nazionalità. Molto spesso in Italia, anche nei media, ci sono delle informazioni che possono un po' distogliere o confondere. La richiesta di asilo è una richiesta individuale. Ci sono alcune nazionalità che hanno un tasso più alto di riconoscimento, come adesso il caso dei siriani, oppure il caso anche degli afghani, che ottengono una protezione. Ma anche una persona del Marocco, una persona di altre nazionalità, se teme per la propria incolumità, per tutta una serie di motivi, ha diritto di chiedere asilo. Poi c'è una commissione competente che ne valuta la legittimità di questo, però è un diritto individuale, quindi non esiste che ci possa essere un blocco per nazionalità. E volevo solo mostrarvi, quando parliamo anche di, non voglio annoiarvi con i numeri, ma penso sia anche un po' importante ridimensionare il fenomeno dell'emigrazione a livello europeo. Perché allora, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, al momento ci sono 65 milioni di sfollati. Gli sfollati sono coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa. Ad esempio anche i terremotati, che hanno dovuto lasciare la propria casa, rientrano all'interno di questa percentuale. Di questi, 21 milioni sono rifugiati, quindi persone che sono andate in un altro paese e hanno fatto richiesta di asilo. Di queste 21 milioni di persone in tutto il mondo, in realtà, scusate, di questi 65 milioni di sfollati, quindi persone che hanno lasciato le proprie case, se vediamo la percentuale, solo il 6% sono in Europa. Significa che in realtà la maggior parte dei paesi, qua si vede meglio, dove ci sono i rifugiati, non sono in Europa. Si vede qui abbastanza bene che, appunto, poi parlerò della Siria, come si vede la Turchia, ad esempio, ospita un grandissimo numero di rifugiati. La stessa cosa vale per il Libano e per la Giordania. Se pensate, il Libano ha una popolazione di circa 5 milioni di persone, è molto piccola anche sulla carta geografica, quasi si fa fatica a vedere, e circa 1 milione e 100 mila, quindi più del 20% della popolazione, è costituita da rifugiati. Mentre comunque nei paesi europei la percentuale è molto più bassa, si parla solo del 5% di tutti gli sfollati del mondo, perché si vede che comunque in generale, come succede ad esempio per la Siria, oppure come succede, come vedete qua, per la Somalia, quando c'è una guerra il primo tentativo delle persone è quello di andare nel paese vicino, con lo scopo di tornare, una volta finita la guerra o la crisi, nel paese di origine. Molto spesso quindi l'Europa diventa un po' un'alternativa, non dico secondaria, perché comunque ci sono dei flussi, ma anche per molti siriani e molti afghani diventa una possibilità estrema nel momento in cui si rendono conto che nel proprio paese la vita è difficilissima da portare avanti. Infatti si vede qui che comunque il Pakistan e l'Iran ospitano tantissimi rifugiati, e sono tutti rifugiati afghani, quindi 1,5 milioni in Pakistan e quasi 1 milione in Iran, e si tratta tutto di rifugiati afghani. E la stessa cosa qui dicevo della Somalia, vediamo come sono tantissimi in Kenya e in Etiopia. Quindi in realtà molti somali in realtà vanno verso, prima di tutto verso questi paesi, che sono sia paesi di transito sia paesi di destinazione, che significa che sono paesi dove le persone vogliono andare a vivere e stabilirsi là, oppure paesi di transito per poi invece proseguire la rotta. Questa è la stessa cosa che mostra un pochino come in realtà per 1.000 abitanti il Libano ne ha, come dicevo, 232 sono rifugiati su 1.000, e in realtà di Europa c'è solo Malta e la Svezia che ne ha 15 su 1.000, mentre comunque sono soprattutto i paesi del Medio Oriente a farsi carico di questo. Anche qui appunto si vede bene più o meno quali sono i paesi un po' di transito, quello che dicevo prima, e di destinazione. Quindi vediamo come nel caso della Siria, che ad esempio molti siriani scappano con l'intento di trasferirsi principalmente in Giordania, perché comunque è un paese arabo, molto vicino alla Siria, anche con molti legami già in passato, e quindi è sia un paese di transito per andare in altri posti, ma anche molto un paese di destinazione. La stessa cosa vale per altri paesi, come può essere la Libia. Prima del 2011 c'erano tantissimi migranti, cioè tantissime persone che vivevano, non erano libici, vivevano e lavoravano in Libia. Nel momento in cui è scoppiato quello che è scoppiato con l'aggravarsi della guerra, molte persone non potevano tornare nel proprio paese e non hanno avuto altra scelta se non quella di andare verso nord. E adesso vorrei un attimo concentrarmi invece sulla Siria, non perché non ci siano rifugiati e persone che scappano da altri paesi, ma perché penso sia un po' mi sta a cuore, avendo vissuto un anno, dal 2010, che è l'ultimo anno, quello che dico un po' utile, nel senso che poi nel 2011 è scoppiata quella che appunto all'inizio era una rivoluzione che poi si è trasformata adesso in una guerra civile, in cui civile mondiale direi, perché comunque sono coinvolte tutte le diverse i diversi paesi, e nello stesso tempo perché rappresenta dopo la seconda guerra mondiale una delle più grandi catastrofi. Su 22 milioni di persone, di siriani, 11 milioni adesso, quindi la metà della popolazione, ha bisogno di aiuti umanitari. E 6 milioni sono fuori, cioè scusate, 5, no, 6 milioni sono all'interno della Siria e sono sfollati. Quindi sono persone che hanno dovuto lasciare la propria casa e sono rimaste però all'interno della Siria. O perché non vogliono lasciare la Siria, oppure perché non riescono a lasciare la Siria. Perché uno dei problemi adesso principali è anche che è molto difficile lasciare la Siria. Le frontiere sono chiuse. Allora vediamo che la Siria confina a nord con la Turchia. È un confine di 900 km, quindi un confine lunghissimo, che inizialmente era permeabile, quindi c'erano molti scambi sia di persone che tentavano di scappare, ma in particolare di armi, di uomini. Le persone che combattevano all'interno della Siria, nel momento in cui questa rivoluzione è diventata qualcosa d'altro e hanno preso le armi, quello che facevano soprattutto i ribelli contro il presidente Assad, andavano in Turchia, perché la Turchia all'inizio si è fatta una grande sostenitrice dei ribelli, andavano in Turchia che ha creato tutti dei campi profughi al confine. Ha creato tutti dei campi profughi inizialmente al confine che erano sostanzialmente per le famiglie di ribelli. Quindi io sono stata in Turchia, ad Antakya, che è qui proprio al confine con la Siria, ancora 3 anni fa, quindi insomma, c'erano questi campi profughi che comunque sono pochi, nel senso che ospitano una piccolissima parte poi in realtà dei rifugiati che ci sono in Turchia, ed erano tutti costituiti principalmente o da vedove di persone che avevano combattuto in Siria, oppure da famiglie anche di combattenti. Quindi molto spesso i combattenti succedeva che passavano il confine, andavano in Turchia a riposarsi, stavano con le famiglie nella quotidianità del portare i figli alle giostre, portarli a fare un giro per la città, cioè proprio svolgevano la quotidianità, e poi dopo qualche giorno tornarono sul fronte a combattere. Vedete, questo era un po' il contrasto tra questi uomini che ti fanno vedere queste foto di loro in guerra e poi li vedi con i bimbi, a far addormentare i bimbi, a portarli in giro. E quindi sostanzialmente questo confine pian piano si è sempre più chiuso e adesso è praticamente sigillato, tanto che anche Amnesty International ha rilasciato molti report che affermano che le persone vengono rispedite indietro a questo confine. Quando tentano di attraversare il confine, la Turchia li rimanda in Siria, che è una violazione del principio base del non respingimento, che è proprio la base del diritto d'asilo per, a livello di diritto internazionale. Poi, per quanto riguarda come vediamo, allora, in Libano vedete che insomma il confine sud con Israele è sigillato, il confine tra Libano e Israele, quindi il Libano confina solamente con la Siria. È successo che nel momento in cui è iniziata a scoppiare la rivoluzione, in particolare le zone più colpite sono state questa a sud, la zona di Daraa, e alcune città nel Homs, che è stata completamente rasa al suolo. Quindi moltissime persone, in particolare di Homs, sono scappate verso il Libano. Perché? Perché sostanzialmente era il confine più vicino. La stessa cosa vale per le aree intorno a Damasco. Però adesso a Damasco si vive bene, per quanto si possa vivere bene in una guerra. Il centro città hanno iniziato addirittura a riaprire i ristoranti. Non sono stata in Siria, ma sono stata da poco in Giordania, mi sono fatta raccontare tante cose della Siria, in particolare di come si vive all'interno della Siria nel momento in cui c'è una guerra, perché è una guerra comunque che ha coinvolto tutti, perché metà della popolazione è sfollata, vuol dire che è una guerra che ha coinvolto tutti. Però le città, ad esempio di Damasco, anche un po' meno di Aleppo, in particolare Damasco, e queste zone della costa, che sono sempre state fedeli al regime degli Assad, quindi al regime vigente, sostanzialmente continuano a vivere, tanto che gli abitanti di Damasco, quando vogliono andare in vacanza, vanno al mare, a Tartus, che è una località di mare, ancora adesso persone fanno turismo. Tuttavia le zone tutte intorno a Damasco, il cosiddetto la campagna intorno a Damasco, è stata uno dei primi luoghi dove ci sono state delle ribellioni forti e quindi molte persone sono fuggite, in particolare verso il Libano o verso la Giordania, però molto più difficilmente verso la Turchia. Solamente la borghesia di Damasco e di Aleppo, nel momento in cui ha capito che la guerra sarebbe peggiorata sempre più, si è trasferita, e si è trasferita tantissimi ad Istanbul. Se andate a Istanbul, ad esempio, trovate la ricca borghesia di Damasco. Io una volta stavo camminando nel souk di Istanbul, così, e mi sento chiamare Anna, Anna, ed era un mio amico siriano che aveva il souk, aveva un negozio nel souk di Damasco, che nel momento in cui ha capito che insomma gli affari sarebbero andati male, che non aveva futuro, ha deciso di trasferirsi e ha aperto un negozio nel sud di Istanbul. Quindi c'è la stessa cosa per molti ristoranti. Se andate adesso a Istanbul trovate gli stessi nomi dei ristoranti che una volta erano a Damasco, che hanno chiuso e che si sono trasferiti in particolare in Turchia, perché comunque tradizionalmente anche a livello commerciale la Turchia e la Siria avevano molti rapporti. Quindi poi ovviamente nelle guerre a rimettersi di più sono sempre i poveri rispetto ai ricchi, poi ci rimettono tutti ovviamente, però chi ha soldi riesce a scappare. E tantissimi si sono trasferiti in Malesia, dove non serve un visto per i siriani a quanto pare, una ricca borghesia ha aperto molti negozi là. Adesso Damasco in realtà ha ricominciato a vivere la città vecchia, ci sono bombardamenti, ma si sa che non si bombarda in città vecchia, si sa che si bombarda fuori, E quindi sostanzialmente quello che sta avvenendo è che in Città Vecchia si vive, si aprono nuovi ristoranti, in particolare di persone legate al regime, quindi di un determinato... stanno comprando tantissime tarte di persone che invece sono andate via. Per quanto riguarda il Libano, io ci sono stata prima del... non ho notizie, cioè non riesco a mostrare il foto del Libano. Comunque la percentuale, la politica del Libano è stata quella di non creare campi profughi, quindi in realtà si sono creati campi profughi informali sia a Beirut, dove c'erano già i campi profughi palestinesi, quindi in realtà sopra i campi profughi palestinesi hanno iniziato ad arrivare i siriani e anche i siriani palestinesi, cioè quei palestinesi che erano scappati nel... voglio complicare le cose, ma dal 48 dalla Palestina erano andati in Siria, in particolare nel campo di Yarmouk, e da lì sono andati, sempre rimasti con la carta di palestinesi siriani, quindi non siriani, con rifugiati palestinesi, molti sono andati in Libano e sono andati a vivere in questi campi profughi. Ma anche tanti siriani hanno, soprattutto nella valle della Bekaa, che è questa zona del Libano tra le due montagne, praticamente in Siria ci sono delle montagne di confine tra Libano e Siria e poi delle altre montagne vicino alla costa del Libano, tra queste due catene c'è questa valle dove ci sono tantissimi siriani, ma si parla di 700-800 mila siriani che vivono in campi profughi informali. Quindi c'è l'Agenzia delle Nazioni Unite, che è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, l'UNHCR, che fornisce semplicemente tende e pochissimo, e per il resto è tutto lasciato al... tutto quello che ne consegue, sfruttamento lavorativo, in particolare l'educazione dei bambini, che è la cosa che preoccupa di più, perché dicono la generazione nostra è andata, ma i figli nostri, che sono il futuro, che sono il futuro della Siria, se non studiano, che cosa ne sarà della Siria, che cosa ne sarà dei nostri figli? Sono loro che torneranno una volta finita la guerra, se mai finirà. E poi, adesso vi dico anche un po' della Giordania, ma di quello anche foto, quindi vi volevo un attimo. Questa, ahimè, è com'è la Siria adesso, senza entrare troppo, ma questa è la situazione a dicembre del 2016. Quando si parla di Siria adesso, soprattutto quei siriani fanno tanta differenza secondo un po' di dove vivono, perché la zona in rosso è la zona del regime, quindi il regime addirittura adesso ancora di più, perché da dicembre ha conquistato ancora, ha tutta l'asse che controlla Aleppo a Damasco, che è la cosa principale, perché in realtà tutto l'est è tanto deserto, c'è anche petrolio e in realtà i corsi d'acqua sono a est, però controllare l'asse Aleppo-Damasco è fondamentale, perché garantisce la continuità territoriale a livello di movimenti, hai lo sbocco sul mare e in realtà hai anche il controllo dei confini, che è una cosa molto importante anche qua a sud, a livello di rifornimenti e di alleanze di tutto quanto. Quella invece in verde, che vedete in verde scuro, sono i ribelli, che adesso stanno conquistando anche tutta la zona del sud a ridosso con la Giordania, tanto che si teme un coinvolgimento anche della Giordania all'interno del conflitto, perché ci sono soprattutto all'interno di questo gruppo di ribelli tutta una schiera di gruppi jihadisti non ben chiari che si stanno facendo la guerra anche tra di loro, quindi è uno scenario un po' abbastanza complicato. Invece c'è tutta la zona curda, che è tutta la zona che preoccupa molto la Turchia per il fatto che qua è Kurdistan siriano, che si è dichiarato anche regione autonoma del Rojava, mentre qua c'è tutto il Kurdistan turco, quindi per la Turchia è un elemento assolutamente destabilizzante, quindi quello che stava facendo era comunque sostenere i ribelli perché in qualche modo rubassero terreno ai curdi, quindi è tutta una serie di... io rubo a te che tu rubi all'altro, che c'è una cosa un po' un circolo vizioso. E poi c'è tutta la zona controllata dall'ISIS, che in realtà proprio in questi giorni c'è la grande battaglia di Raqqa. Raqqa è la capitale dello Stato Islamico, il cosiddetto Stato Islamico. In realtà questa carta appunto un po' di dicembre, in realtà il verde sta arrivando fino a Raqqa. Tanto che quando sono andata a dicembre no, adesso sono stata ad aprile in Giordania, tante organizzazioni non governative che lavorano soprattutto nella zona curda, perché è una zona dove si può lavorare per la distribuzione di cibo, stavano già pensando di attivare dei progetti per Raqqa, perché già ad aprile si sapeva che in qualche modo forse sarebbe stata ripresa Raqqa, quindi già ad aprile tante ONG stanno tentando di capire come fare una distribuzione una volta che Raqqa arriva in mano curda, perché al momento l'ISIS non permette l'ingresso di organizzazioni non governative, mentre ci sono altre organizzazioni che operano sia nei territori dei ribelli sia nei territori del regime. E non volevo complicare troppo il quadro, ma giusto per farvi capire a me come adesso la Siria. Quindi un pochino a seconda, quando si parla di siriani adesso, dipende molto dove si trova una persona, perché se si trova, ad esempio, ho un mio amico curdo che vive in questa zona, che mi dice che si vive bene, che addirittura adesso la società civile si sta dando da fare con particolari giovani per fare delle attività, perché comunque tutto territorio che ha visto la guerra, che ha combattuto la guerra perché ha visto l'avanzata dell'ISIS, che è scappato in Turchia e che adesso invece torna. Ovviamente curdi, quindi si sta creando una regione solamente curda, che non è un elemento da sottovalutare, perché prima in realtà era un mosaico, invece adesso quello che stanno tentando di fare è solamente una regione curda, però anche le organizzazioni non governative iniziano a entrare, inizia a essere una regione un po' più calda.
Scusa, l'ISIS è ritirata oppure
L'ISIS è un po' ritirata verso Raqqa. Diciamo che l'espansione che aveva fatto era un po' a livello strategico, cioè per creare una base, però si era davvero espanso tantissimo, adesso stanno riprendendo. In realtà poi è anche un cane che si morde la coda, nel senso che i curdi avanzano di qua, i ribelli avanzano di qua, il regime avanza di qua, quindi in realtà tu prendi un territorio, però poi te ne prendono un altro, cioè cambia molto. E per quanto riguarda la Giordania, invece, ci sono circa 700.000 siriani che sono scappati in Giordania. In realtà in Giordania ci sono tantissimi siriani, perché già prima della guerra in realtà tantissimi siriani vivevano in Giordania. Amman, Damasco sono 200-150 chilometri. Tantissimi avevano la famiglia ad Amman e poi vivevano a Damasco perché si viveva meglio. Quindi nel momento in cui è scoppiata la guerra, tantissime persone, soprattutto del sud, soprattutto quelli attaccati a Dara, che è proprio nel sud, al confine con la Siria, sono scappati semplicemente in Giordania. Volevano rimanere lì per poco, in realtà poi sono rimasti continuano a rimanere lì, adesso si sono stabiliti lì. Quindi in realtà ci sono 700.000 siriani, ma rifugiati, che hanno chiesto all'Alto Commissariato, ma in realtà ce ne sono tantissimi che non sono registrati e tanti che sono già cittadini giordani, quindi in realtà il numero dei siriani è 1,5 milioni più o meno. Io sono stata 2 volte in Giordania, in realtà una volta nel 2013 e adesso ad aprile sono state 2 settimane. La cosa interessante della Giordania è che c'è il secondo campo più grande del mondo, campo rifugiati più grande del mondo, che è il campo di Azatari, che è al confine con la Siria, a 10 km dalla Siria, e ospita adesso 80.000 persone. Io sono stata all'inizio del 2013, che era stato creato da 6 mesi, ed era un campo che si espandeva, ogni giorno arrivavano 6.000-7.000 persone, quindi era un momento in cui i confini erano aperti e le persone continuavano ad arrivare e soprattutto a ripartire, perché era un punto di, anche come dicevo prima, un punto base per i ribelli. E queste sono delle immagini che avevo scattato nel 2013, quindi erano tutte delle tende su strade sterrate con dei bagni in comune e con la distribuzione che avveniva con dei camion che buttavano sostanzialmente le varie cose, quindi pensate alle risse, ammassamenti, distribuzione del pane, era una cosa terribile, agghiacciante, venivano distribuite così le tende e poi una persona doveva in qualche modo costruirsela. E già nel 2013 La cosa che mi aveva colpito tanto era che c'erano delle famiglie arrivate da 2 giorni che erano nella più completa disperazione, quindi che dicevano non riusciamo, era freddissimo, era gennaio e dentro le tende era freddissimo. Se tentavano di accendere dei fuochi, c'erano stati dei casi di persone che erano morte perché le tende avevano preso fuoco, che è una cosa che succede anche adesso in Grecia, del fatto che è freddo, le persone sono altamente infiammabili, queste tende di plastica. E quindi c'erano queste persone disperate che dovevano, soprattutto alcune donne anziane, che anche solo per andare in bagno o cucinare dovevano in qualche modo camminare in questo campo, comunque una vita comunitaria così, in mancanza di privacy e tutto. E c'era invece chi era lì da 6 mesi, che aveva già unito 2 tende, aveva creato la tenda per il caffè, aveva fatto l'allaccio all'elettricità e tutto quanto. E quindi già aveva questa idea di dire, caspita, un campo comunque chiuso, perché non si può uscire, la volontà del governo giordano è proprio di tenere queste persone chiuse. Però, cioè ti chiedi, sì, però se la guerra in Siria non finisce, cosa sarà questo campo? Succederà come i campi palestinesi che dopo 60 anni di più, perché dal 48 sono molti più anni, sono ancora lì e stanno diventando delle città? Chi è che si prenderà cura di questo? Adesso è tutto gestito da organizzazioni non governative, ma quando vanno via, che cosa succederà? E ahimè, queste sono foto scattate nel 2013 con queste tende tutte uguali per le famiglie, e questo è il campo di Zaatari ad aprile di quest'anno. Cioè, già solo arrivare da qua e vedere le luci in fondo ti fa capire che sta diventando una città. È una città di 80.000 persone, non sono riuscita a fare tante foto perché c'era una tempesta di sabbia in corso quando sono andata. E sostanzialmente adesso le tende sono pochissime, vivono tutti in container di plastica e hanno tutti un tank dell'acqua, una sorta sì, di un tank dell'acqua personale e anche una sorta di cucina personale e l'elettricità per tutti. Strade molto spesso asfaltate, c'è un zuc cittadino dentro la città che vende di tutto, che vende abiti da sposa, anelli d'oro, ci sono le scuole, ci sono gli ospedali, ci sono bimbi che hanno 3 anni e non sono mai usciti da Zaatari. È un campo chiuso perché c'è sostanzialmente il filo spinato, si può chiedere un permesso per uscire, molti uomini lavorano fuori ovviamente in nero nella città vicino, ma è una città di 80.000 persone completamente fatta da siriani che si sta creando in mezzo al deserto a 10 km dal confine con la Siria, con persone che abitavano 10 km in là, perché molto questa città di Dara, che è al sud, da dove vengono, non dico la maggior parte, ma tantissimi siriani, in realtà vivevano a 10 km da lì, ma qui ovviamente sono rifugiati in terra straniera.
Sempre
riforniti tantissimo, con tutte le organizzazioni che forniscono tutto. Infatti una mia domanda era, ma vorreste uscire dal campo, come vi trovate dentro? E loro dicevano, ma il campo è diventato una città, ma noi abbiamo dentro tutto, se uscissimo dovremmo, prima di tutto non ti fanno uscire, devi trovare una sorta di sponsor siriano e giordano che garantisce. E soprattutto devono pagare l'affitto, pagarsi il cibo, perché fuori non c'è nessun tipo di sussidio da parte delle organizzazioni. Ci sono per alcuni siriani registrati una sorta di buono per comprarsi il riso, le varie cose, ma anche la sanità, ad esempio, fuori dal campo è diventata a pagamento, come i cittadini giordani, però insomma la Giordania ha un'economia non da poco, nel senso che i prezzi sono abbastanza alti, soprattutto in confronto invece ai siriani.
Ci sono.
Esatto, sì. E praticamente il governo giordano adesso ha iniziato proprio una politica per 2017, 2018, 2019. Ha capito bene che con la crisi siriana nessuno va più in Giordania, anche a livello di turismo, perché c'era tantissima gente, in particolare con Petra, che richiamavano tantissime persone. Quindi ha fatto un piano di sviluppo cercando invece di portare investimenti proprio legati agli aiuti umanitari. Quindi ci sono tantissime organizzazioni non governative, ma tutte concentrate dentro il campo di Zaatari, che ha 80.000 persone, ma i siriani in Giordania sono 600.000, quindi in realtà non sono rappresentativi per niente, nel senso che i campi sono tre, questo è il più grande, però sono il 20% i siriani che vivono nei campi. Quindi le ONG che lavorano fuori sono molto poche. Quindi i siriani che vivono all'esterno, anche quelli che comunque sono abbastanza ricchi, fanno difficoltà, perché le scuole sono sovraffollate e in particolare ci sono il doppio turno, la mattina i giordani e pomeriggio i siriani, ma addirittura alcune scuole non rilasciano un attestato. Quindi c'è il rischio poi in futuro che questi bambini non abbiano neanche delle attestazioni. Altri che non vanno a scuola. Ad esempio, fuori dal campo, proprio fuori dal campo di Zaatari, c'è un campo informale dove vivono delle famiglie in queste tende piene di bambini. Cioè, ci sono 100-150 persone che vivono fuori da queste, dal campo, con i bambini che non vanno a scuola, ma bambini di 10 anni che non fanno niente tutto il giorno e stanno fuori. E ti invitano dentro le tende e ti dicono: guarda che bella che è la mia casa, e hanno la TV al plasma, cioè dentro una tenda c'è la TV al plasma, il frigorifero, mobili come quell'armadio comprati al mercato, ma dentro una tenda. E perché non hanno soldi per pagarsi l'affitto, non ci sono servizi da parte delle organizzazioni. E dall'altro invece hai un campo super fornito che non incentiva a... cioè crea una vittimizzazione un po' della... che è sempre un po' la questione, no? Dei sistemi di accoglienza sia qui sia in altri posti.
È un po' un protettorato sta diventando.
Sì, cioè alla fine sarà interessante capire come si sviluppa, nel senso che sono nuove forme di vita totalmente dipendenti, però all'interno sono siriani che stanno portando avanti una forma di città e tutto il commercio, comunque un commercio, cioè non mercato nero, però tutto che si sta sviluppando un po' dall'interno, ci sono forme di lavoro, ti do un po' di soldi, però tutto dipendente dalle organizzazioni, quindi è difficile poi slegare questo, cioè è un meccanismo un po' complicato. Oddio, ho parlato già abbastanza. Allora, rotte per l'Europa. Cosa succedeva all'inizio per i siriani che volevano andare in Europa? Allora, l'unica via, in particolare le persone hanno iniziato a pensare di arrivare in Europa nel 2013. La crisi è scoppiata nel 2011, nel 2013 hanno pensato di andare in Europa. Prima non si pensava all'Europa, si pensava semplicemente a rimanere più vicini possibile alla Siria. Poi cosa è successo? È successo che pian piano c'è stata la battaglia di Aleppo, si è capito che la situazione era abbastanza insostenibile e quindi molte persone che erano o già scappate in Giordania o che volevano scappare verso l'Europa hanno deciso di andare verso la Giordania e di andare verso l'Egitto, perché fino al 30 giugno 2013 c'era il governo Morsi, che quindi erano fratelli musulmani che di fatto appoggiavano i siriani che scappavano dalla guerra, per farla semplice. Quindi fino al 30 giugno del 2013 per i siriani entrare in Egitto non era nessun tipo di problema, potevano entrare, tanto che e da lì si imbarcavano ad Alessandria con i trafficanti in un viaggio lungo via mare, molto molto lungo e pericoloso, perché ci sono persone che sono rimaste 10-15 giorni in mare, quindi è un percorso lunghissimo. Se pensate che già dalla Libia le persone muoiono, pensate da Alessandria, pagando un prezzo altissimo. Ci sono persone che hanno pagato 5.000-10.000 euro, poi dipende un pochino sia dalla nazionalità e soprattutto dalle capacità economiche del singolo. Si imbarcavano e arrivavano nelle coste del sud. Cosa faceva l'Italia? In realtà l'Italia, inserisco un po' di... c'è un regolamento europeo e un regolamento di Dublino, che dovrebbe essere che la persona chiede asilo nel primo paese di arrivo. Quindi, perché non può andare in altri paesi? Quindi ovviamente questo si scarica sui paesi del sud, perché una persona non può arrivare in Svezia, nel senso che il volo non può prenderlo, quindi ovviamente o si arriva in Grecia o si arriva in Italia, poi vabbè ci sono anche l'Ungheria, la Bulgaria, però principalmente erano questi paesi. L'Italia ha capito bene che in qualche modo ai siriani non interessava rimanere in Italia, assolutamente nessun siriano, ancora adesso ci sono circa 3.000 persone che hanno richiesto asilo in Italia, ma i siriani in Italia non ci vogliono stare per due motivi: uno perché c'è una comunità molto grande in Norvegia e anche in Germania e in Svezia, perché già negli anni 80 che c'erano state delle repressioni da parte del padre di Assad, moltissime persone erano scappate, molti dissidenti politici, quindi avevano creato già una comunità. Quindi una cosa importante quando una persona scappa è arrivare in un paese dove ci sia già una comunità di riferimento. Seconda cosa è perché in Italia non c'è lavoro, nel senso che, cioè, proprio se si parla con i siriani, la maggior parte delle persone dice che c'è un problema lavorativo, sanno che c'è crisi e quindi l'idea è di andare verso nord. Quindi attraversavano l'Italia, l'Italia non prendeva l'impronta ai siriani, ne ha prese poche, perché se uno lascia l'impronta arriva in un altro paese, vedono che ha lasciato l'impronta nell'altro paese e lo rispediscono in Italia, i cosiddetti dublinati, sono persone che esiste un sistema europeo di riconoscimento delle impronte, quindi dicono no, tu sei arrivato in Italia, quindi devi chiedere asilo in Italia. Se non prendono le impronte, gli altri paesi europei fanno finta di niente. Arrivavano a Milano, dove è stata creata la cosiddetta estazione, non so se siete passati, nel 2013 c'era proprio il comune di Milano qua ha creato la cosiddetta emergenza siria, che qui termini un po', vabbè, sì, era abbastanza prevedibile, non era un'emergenza. A Milano venivano portati in questi centri di accoglienza e da lì magicamente, insomma, andavano via. Se si andava davanti a questi centri di accoglienza si vedeva che c'erano i trafficanti che dicevano 200 euro per andare in Francia, 300 euro per andare di qua, insomma, in qualche modo arrivavano a nord. Cosa succede? Che dopo il 30 giugno del 2013 cade il regime di Morsi, cioè il colpo di Stato, cambia totalmente la politica in Egitto, ma anche nei confronti dei siriani, perché dopo il 30 giugno inizia invece una forte criminalizzazione dei fratelli musulmani e anche dei siriani che vengono accusati di aver preso parte a manifestazioni pro fratelli musulmani, e viene inserito il sistema del visto. Quindi i siriani per entrare in Egitto devono chiedere il visto, che non viene concesso sostanzialmente. Quindi capita molto spesso, anche dei miei amici che mi hanno raccontato, una situazione assurda per cui la Giordania decide anche lei di chiudere i confini, quindi non vuole più siriani. Persone vengono mandate via dall'Egitto e vengono mandate in Giordania, ma la Giordania non li vuole, l'Egitto non li vuole, e quindi inizia questo rimpallo tra uno stato e l'altro, che insomma alla fine alcune persone sono costrette ad andare addirittura in Turchia per risolvere la questione, ma ci sono famiglie completamente divise anche per questo, per il fatto che magari alcuni scappano in Giordania e poi la Giordania chiude i confini, alcuni scappano in Egitto e rimangono bloccati in Egitto, altri in Giordania, altri in Turchia. Adesso il dramma dei siriani è proprio questo, il fatto che sono tutti divisi, è una diaspora, famiglie intere che hanno un fratello in Arabia Saudita, un fratello in Germania, un fratello in Italia, un fratello in Turchia, uno in Siria, quindi, e non riescono a vedersi, perché per il sistema che c'è di permessi di soggiorno e di passaporti non riescono a vedersi. E così si apre la famosa rotta balcanica. La rotta balcanica, vi dico due parole poi magari lascio spazio anche alle domande, si apre ad agosto del 2015 ed è principalmente una sorta di canale legalizzato ma fortemente militarizzato che i paesi europei, d'accordo con i paesi dei Balcani, aprono per tutti quei migranti che erano bloccati in Turchia, in particolare in Grecia, perché succede che la Turchia a un certo punto capisce di avere il coltello dalla parte del manico, cioè di avere tantissimi migranti nel proprio paese e di fare un po' da cane da guardia nei confronti di tutti questi migranti, senza avere in realtà tantissimo in cambio da parte dell'Unione Europea. Quindi pian piano, per tutta una serie di questioni, di fatto i controlli iniziano a diminuire e le persone iniziano ad attraversare da Smirne verso le isole di Chios, che sono tipo 12 km in mare, quindi una traversata velocissima di un'ora e mezza, che ahimè però ha fatto tantissime vittime, molte meno di quelle del Mediterraneo, ma basterebbe una vittima per denunciare la questione, nel senso che muoiono tantissime persone perché vengono messe in questi canotti di 30-35 persone senza neanche il trafficante. Quindi si dice alle persone: dovete andare in quella direzione. Tantissime persone, magari quando vedevano la luce del faro, andavano diretti verso la luce senza capire che invece è un segnale che era pericoloso avvicinarsi. E tutti, anche molti giubbotti di salvataggio in realtà che venivano venduti, erano fatti in realtà con un materiale che faceva affogare, nel senso che erano finti, era una sorta di polistirolo finto o altro che in realtà si inzuppava. E quindi molto spesso tantissime persone sono morte durante il viaggio. Arrivavano nelle isole e venivano portate ad Atene. Ad Atene con gli autobus venivano portate verso il confine con la Macedonia, che è il campo di Idome, quello che poi è diventato il cosiddetto campo di Idome. Dopo magari ho delle foto di questo. E guardiamo se ho già delle foto. E sostanzialmente queste persone, cosa succedeva? Arrivavano, questo era il campo di Idomeni, che una volta non era un campo ma era una sorta di transito, ed era stato creato un confine ad hoc per queste persone. Era un confine che era aperto per i migranti, c'era sostanzialmente questa polizia di frontiera che faceva passare le persone. Quindi per circa 4 mesi, fino a novembre del 2015, passano 6.000 persone al giorno per questo confine che dalla Grecia va alla Macedonia. Questo qui, dalla Grecia va alla Macedonia, va alla Serbia, inizialmente va in Ungheria, va in Austria e poi invece si sposta a Croazia, Slovenia e Austria. Passano e succede che praticamente arrivano al confine, vengono messi in un campo di transito, attraversano il confine a piedi, vengono messi in un altro campo di transito nel sud della Macedonia, c'è un autobus che li porta a nord della Macedonia, da lì campo di transito a piedi confine e così via. Quindi era un percorso obbligato con scene allucinanti, cioè veramente l'esodo, bambini, donne, uomini, un viaggio che iniziava, non aveva un giorno e una notte, era un viaggio continuo di 24 ore. E con la speranza di arrivare, no? Con l'idea di dire: noi siamo partiti e quindi dalla Siria per arrivare in Germania ci potevi mettere 15 giorni, cosa mai successa, cioè di solito i tempi delle migrazioni c'erano persone bloccate da 2-3 anni in Grecia, persone bloccate in Libia da 3 anni, quindi è un po' una rivoluzione anche con questa apertura dei confini, che ovviamente viene chiusa. A novembre del 2015 l'Europa con i Balcani decide di far passare solo i SIA, cioè i siriani, gli iracheni e gli afghani, che in Grecia possono dimostrare di avere viene rilasciato dal governo greco un'attestazione della loro nazionalità. Tutti gli altri, quindi i non SIA, vengono bloccati. Anche qui diritto d'asilo. Sì, è vero che in Siria c'è una guerra, è vero che in Iraq e in Afghanistan c'è una guerra, però non può essere una questione di nazionalità, dovrebbe essere una questione di diritto d'asilo. Se per regolamentarlo andrebbe fatta una commissione di persone in grado di far questo per capire il singolo che cosa deve, non di bloccare per nazionalità. E iniziano a crearsi i primi campi profughi. Questo è il campo profughi di Idomeni, che pian piano, ovviamente, man mano che le persone vengono bloccate, il primo posto dove vengono bloccate è la Grecia, perché comunque dalla Turchia continuano ad arrivare le persone e si bloccano in Grecia, al confine con la Macedonia, e quindi si crea il campo di Idomeni, che poi aumenta sempre di più quando? Quando a marzo dell'anno scorso c'è questo accordo, con un famoso accordo tra Unione Europea e Turchia, in cui si dice sostanzialmente che l'Unione Europea dà 6 milioni di euro alla Turchia per fermare sostanzialmente questo flusso di migranti. lo riassumo in breve perché è molto complicato, però sostanzialmente è una forma di esternalizzazione di, anche in questo caso, delle frontiere europee alla Turchia, e in particolare si riconosce che la Turchia è un paese terzo sicuro, perché se fai un accordo con la Turchia è come dire sei sicuro, cioè che è un paese sicuro, quando in realtà ci sono tante denunce da parte di organizzazioni non governative che dicono che in realtà ci sono respingimenti dalla Siria alla Turchia, cioè dalla Turchia verso la Siria. Quindi in realtà un paese che respinge le persone verso il paese da dove scappano non può essere considerato un paese sicuro. Questo è uno dei tanti nodi che i giuristi si... su cui si interrogano, insomma, i giuristi, perché è abbastanza incostituzionale, cioè abbastanza dal punto di vista del diritto internazionale contraddittorio. Sì. Il campo di Domeni, vivono 10.000 persone, è un campo informale, totalmente informale, ricco di umanità di ogni tipo, nella totale disperazione di un campo profughi, dove però nascevano bambini ogni giorno, dove una signora rideva dicendo, era incinta al nono mese, diceva vabbè, se nasce qua lo chiamerò i Domeni, cioè nel senso che non c'era nessun tipo di, neanche le organizzazioni non governative c'erano, ma operavano molto a discrezione, nel senso che magari facevano la distribuzione per 1.000 persone e quindi distribuivano in una zona e magari un'altra ONG distribuiva in un'altra, quindi alcune persone si erano messe in alcune zone perché sapevano che lì veniva distribuita la legna e in altre zone no, quindi era tutto molto discrezionale. Un campo...
Sì,
esatto. Poi facevano, si crea ovviamente questa economia informale, e soprattutto un campo che non è di tende dell'UNHCR, cioè un campo di tende informali della Decathlon, distribuite da volontari, distribuite, è un campo enorme, quindi molte organizzazioni e associazioni, non so se anche qui a Parma, però tipo anche a Venezia, tante associazioni sono partite e hanno fatto dei giorni di volontariato, mesi di volontariato, mettendo su un progetto, ad esempio questo che è Solidarity T, era semplicemente un gruppo greco che aveva creato una tenda e due volte al giorno c'era un appuntamento fisso per la distribuzione del tè. E quindi anche a livello umano era molto denso, cioè molto denso di tutto, sia delle persone che vivevano lì bloccate, ma anche di tutti quei volontari a livello internazionale che si sono dati da fare, che continuano a darsi da fare, perché in Grecia adesso la situazione è tragica, e si danno da fare ogni giorno per questo. E queste sono le code per il cibo, che insomma, per chi è stato in Palestina forse ricordano anche altro, perché era veramente la stessa questione, creo delle gabbie, ti metto in coda e poi ovvio che urli col vicino, e se una donna è incinta non può fare la coda, altrimenti si prende tante botte, e quindi non, cioè nel senso nello spintonamento, quindi le donne incinte molto spesso non... a volte venivano fatte passare avanti, altre volte decidevano di mangiare altro. E questi sono anche i campi informali in altri posti. Questo è un autogrill al confine con la Grecia, con la Macedonia, con Welcome to Greece, e sotto c'è veramente la contraddizione, no? Del benvenuto in Grecia, e poi ci sono questi campi che erano considerati campi a 4 stelle perché ovviamente c'è l'asfalto e non c'è il fango, e in alcuni posti addirittura c'è questo è un benzinaio che continua a far benzina mentre questi ragazzi accendono fuochi, perché per scaldarsi hanno bisogno di fuochi, ma il capitalismo va avanti a tutto, davanti a tutto. E qua è considerato un campo a 4 stelle perché c'è anche la tettoia, quindi se piove non ti bagni, cioè questa è la situazione. L'ultimo poi, vabbè, niente, la Serbia è diventata ancora adesso, in Grecia comunque il campo di Domeni è stato sgomberato e sono stati tutti portati all'interno dei campi, diciamo, istituzionali. In realtà si sono creati tantissimi campi informali più piccoli che sono meno visibili e meno scomodi di Domeni, perché i Domeni era diventato il simbolo del fallimento delle politiche europee, cioè era enorme, visibile a tutti, quindi di fatto hanno creato campi più piccoli. La situazione è tragica anche a Belgrado, che è diventato lo snodo di tutte le persone che invece vanno verso nord. Anche a Belgrado c'era questo parco degli afghani, principalmente uomini e donne afghani, e anche tante famiglie siriane che però vengono fatte defluire in maniera più veloce. Il problema sono soprattutto afghani, tantissimi minorenni che, oltre a essere sfruttati da ogni punto di vista, rimangono bloccati in Serbia per tantissimo tempo, e adesso anche in Serbia hanno adottato più o meno la stessa politica greca dello sgomberare queste forme di assembramento informale e di mettere tutti in campi, divisi in campi non solo a Belgrado ma in tutti i luoghi della Serbia, obbligandoli a chiedere asilo. Quindi quando sono andata c'era una famiglia siriana che era rimasta bloccata, perché poco prima della chiusura del confine, che è successo da un giorno per l'altro in maniera improvvisa, cioè nessuno avrebbe mai pensato che proprio avrebbero chiuso in maniera definitiva così da un giorno per l'altro, c'era una famiglia di 8 persone, c'era una giovane donna incinta che ha dovuto partorire, ha avuto dei problemi e ha partorito. Nel momento in cui ha partorito hanno chiuso la frontiera e quindi sono rimasti bloccati in Serbia. C'era questa donna, adesso madre appunto di questa bimba piccolina, che aveva dei sensi di colpa e diceva: se solo avessi resistito un altro giorno saremmo potuti arrivare almeno, che ne so, in Austria, e da lì saremmo potuti proseguire. Invece sono bloccati in Serbia, in questo limbo burocratico in cui c'è, senza nessuna speranza per il momento, senza la volontà di stabilirsi là e senza la possibilità al momento di proseguire oltre. Quindi sono storie anche lì, veramente famiglie divise in tutto. E niente, vabbè, questa è la Serbia. Per quanto riguarda l'Italia, non siamo da meno, nel senso che questa è la situazione di Udine di un anno fa, più o meno, un anno e mezzo fa, quando tantissimi afghani e pakistani con la rotta balcanica aperta arrivavano a Udine, dormivano così, e stessa situazione, non so se ho visto, questo è il Silos di Trieste. Stessa situazione, a Trieste vicino alla stazione c'è un Silos, una vecchia fabbrica abbandonata, e c'erano centinaia di persone che vivevano in queste condizioni con infiltrazioni proprio dall'alto. E vabbè, questa è in realtà Venezia. E 2 settimane fa sono stata a Gorizia, dove ci sono decine di persone che vivono lungo l'Isonzo in condizioni, quella che viene chiamata jungle, nel senso che sono questi accampamenti informali di persone che non hanno posto in accoglienza. Sono richiedenti asilo, che hanno richiesto formalmente, cioè quindi hanno tutti i documenti in regola, avrebbero diritto all'accoglienza, e non c'è posto in accoglienza e vivono per mesi allo sbarco. Insomma, questo un po'. Ho parlato anche troppo, lascerei spazio a Monzi. Sarebbe interessante, no, di capire, sì, non so se avete, non se avete domande, o anche l'esperienza qui, non so se qualcuno è, anche di siriani, non so se c'è qualcosa qua.
Grazie Anna.
L'unico paese che dà accoglienza è la Germania, una vera accoglienza.
Sì, è un po' delicata la questione, perché quello che fa la Germania, c'è anche l'Italia, diciamo, accoglie. Il problema è un po' che è considerata, cioè arrivano tutti in Italia, quindi un po' il problema è che adesso non riescono a uscire, ma tante persone vorrebbero uscire dall'Italia. La Germania accoglie, ha un sistema di accoglienza che non lo conosco bene personalmente, ma so che è ben strutturato. Il problema è che molto spesso ha delle regole molto più rigide per il riconoscimento dello status, quindi chi lo ottiene ha tante cose, anche nel nord Europa, nel senso chi ottiene lo status ha tantissimi, ha la casa, tutta una serie di servizi. Il problema è ad esempio che pakistani e afghani molto spesso non ottengono un permesso, e vengono addirittura, in molti casi gli viene dato un diniego della loro richiesta di asilo, quindi hanno delle restrizioni molto più che in altri paesi. Per quello ad esempio in Italia arrivano tanti pakistani e afghani, perché sanno che in altri paesi europei non ottengono quel permesso. permesso di soggiorno che ottengono in Italia. Quindi passano qui, si prendono permesso, ci mettono 2 anni, prendono il permesso e poi vanno in altri paesi. In Germania funziona bene per i siriani, è perfetto, nel senso che c'è proprio una corsia preferenziale per i siriani, mentre in Italia non ci sono corsie preferenziali, sono in casi particolari. In Germania proprio i siriani hanno un'accoglienza diversa. E adesso una cosa che sta facendo l'Italia è il progetto, non so se siete a conoscenza, dei corridoi umanitari, che è questo progetto fatto con le chiese evangeliche, con la comunità di Sant'Egidio, che di portare 1.000 persone in 2 anni in Italia, quindi garantendo un canale sicuro, facendoli partire dal Libano, quindi ci sono un personale, cioè delle persone specializzate lì, che valutano le singole necessità, perché pensate che io sono 1 milione di persone, devono sceglierne 1.000, quindi significa, cioè non tutti fanno l'applicazione, però in tanti chiedono, e valutano tutta una serie di criteri, c'è anche la possibilità di una persona di potersi trasferire qui, non a livello economico, ma magari sì, le potenzialità anche del singolo, cioè se ha senso la possibilità e se uno ha soprattutto ha bisogno di cura, quindi persone vulnerabili da portare qui. E so che in tantissimi posti in Italia ci sono la comunità, quindi che può essere lo Sant'Egidio oppure la Chiesa Valdese, che si fa un po' coordinatrice di questo progetto, e poi ci sono le comunità locali coinvolte, quindi anche ad esempio a Venezia è arrivata una famiglia siriana, c'è la Chiesa Valdese che si occupa delle spese dell'appartamento, di questo e dell'altro, poi c'è tutta una serie di volontari che si sono costituiti, che cercano di fornire un po' di assistenza oppure anche solo di accompagnamento nel percorso anche di riautonomia in un contesto totalmente diverso, insomma, a livello proprio di lingua, di conoscenza, di poi educazione civica, così. E anche Operazione Colomba una volta. Giusto per parlare di sé.
Dalla mensa a Caritas in tutti questi anni non è passato un solo signore. Questo è quello che posso dire. Più di tanto non so.
Anche la scuola di Milano. Ok. Cosa ha anche nazionalità?
Soprattutto per i treni, i soldi, etiopi, a parte da un punto di vista dei rifugiati, qualche afgano, qualche pakistano, però poi soprattutto immigrati, così perché economici passano la Carabini, sono quasi scomparsi i rumeni.
Ah. È interessante che ogni città, secondo un po' della collocazione geografica, non solo proprio le sue.
E comunque al di là del sentore della gente che è sempre più spaventata, l'immigrazione è diminuita.
E soprattutto il numero di italiani all'estero è più alto, cioè il numero di persone che vanno via è più alto da 2 anni con rapporto.
Sì. Questo lo vediamo anche qui.
Lo vedete, sì.
Eh sì, la mensa è un po' uno osservatorio, diciamo.
Sì, forse di più il centro d'ascolto, perché alla mensa passano solo una piccola parte di quelli che arrivano al centro d'ascolto.
Hai mancato.
Senti, io volevo chiedere una cosa. Parla di tutto il racconto che tu hai fatto. Mi ha colpito quando hai parlato
pensando a questo campo profughi, non posso che pensare anche ai campi profughi palestinesi, che sono già da tanti anni che sono lì e sono sempre provvisori e che loro portano. Io dico, di fronte a queste tutte queste emergenze, il diritto internazionale dovrà in qualche modo, come dire, stabilire delle regole, cioè anche il fatto che tutte queste emergenze vengono gestite un po', ogni Stato fa un po' quello che vuole, c'è un po' il suo interesse. Io vorrei sapere, mi chiedo, il diritto dovrà entrare in qualche modo dentro queste questioni per creare una regolamentazione che faccia in modo anche di non portare, come dire, a una situazione definitiva delle situazioni che invece in realtà sono di per sé termine. Profughi dovrebbe avere, è una cosa provvisoria, però di fatto molto spesso non succede.
Sì, la questione è appunto che anche pensando ai profughi palestinesi, ok, si parla di primo, ok, può esistere un diritto internazionale, ma quando mai viene applicato questo diritto internazionale? Nel senso, a livello di diritto internazionale ci sono tante cose che dovrebbero essere fatte, poi se si guarda la realtà...
Ecco, ma ecco, scusami se ti interrompo, è proprio quello, mi chiedo, alla fine, questo diritto internazionale che forse esiste, chi è che lo deve applicare? Cioè, perché non viene rispettato? Cioè, è questo che magari è una domanda banale la mia, però a un certo punto per fare in modo che queste persone abbiano, insomma, possano condurre la loro vita, avere una vita dignitosa, in qualche modo ci vuole un insomma, hanno bisogno anche dell'aiuto di qualcuno che stabilisca delle leggi valide e che vengano fatte rispettare. Ecco, questo, adesso io non avrei risposto in maniera un po' così banale, però effettivamente, come dici tu, ci sono.
Sì,
ci sono dei fondamenti.
Sì, io però non sono una giurista, mi ricordo la prima lezione di diritto internazionale che il professore ha detto, io vi insegno quel diritto che non viene mai applicato, quindi è tutto teorico. Qui penso che al di là del, cioè, come ho detto, dei rifugiati palestinesi, cioè può essere appunto, quando anch'io sono entrata all'Atere ho detto, oddio, tra 30 anni saprei sciatina, cioè nel senso mi è venuto in mente veramente il fatto che potesse essere tra 40 anni, proprio anche per la mala gestione delle cose, perché appunto lo fai per un breve periodo, allora tu concedi dei servizi e dei diritti, ma per... non dei diritti, ma concedi dei servizi per un breve periodo in uno stato di necessità. Poi come fai a capire che la necessità è finita e subentra invece la quotidianità? Nel senso che queste persone che vivono lì da 3 anni, è vero che sono scappate dalla Siria e non hanno una casa, ma dargli sempre da mangiare, imboccandole, forse ce la fanno a tenere in mano il cucchiaio? Cioè, nel senso, questo... al di là secondo me del diritto internazionale, qua tocca il tema dei rifugiati siriani, tocca il tema del ruolo delle organizzazioni non governative, che è un ruolo delicatissimo, che cioè molto spesso ti dici ok, il ruolo dell'organizzazione non governativa è di fornire dei servizi nel momento in cui c'è una mancanza da parte dello Stato e quindi bisogna fornirli. Però se tu continui a fornirli e lo Stato continua a non fornirteli, alla fine diventi un sostituto dello Stato che fa comodo allo Stato. E quindi è una sorta di dilemma, perché se invece il governo Giordano facesse una per... cioè, fino a quando quel campo potrà essere chiuso, mi chiedo io.
Gli Stati hanno dei problemi di riconoscimento politico reciproco, di schierarsi, da che parte stanno? Da che parte sta la Germania, da che parte sta la Francia, le organizzazioni non governative non ce l'hanno. Ecco perché il diritto internazionale esiste e non viene applicato. Perché nel momento in cui ci sono degli stati che si mettono con forza, ci vorrebbero dei tribunali speciali che condannino quello che è successo. Allora tutti gli stati si schierano. Si schierano. Chi sta con chi? Chi sta con Assad? Chi sta con Assad? Chi sta con i russi? Chi sta con gli americani? Certo che più facile gestire le emergenze con le organizzazioni non governative con una marea di soldi e rimanere nella capacità politica. E dopo la seconda guerra mondiale, o dopo l'Olocausto, come è stato i vari processi, eccetera, eccetera. Quando si è capito, a un certo punto, chi stava contro chi era contro chi. Ma qui c'è un'opacità subumana. E quindi le organizzazioni non governative e tutta questa situazione continuerà a essere finanziata dai soldi in mani che circolano sopra i nostri cieli in questi ultimi decenni e le responsabilità politiche che sono nostre, cioè degli stati.
Anche perché poi creando
sono saltate.
Sì. Ma anche gli stati che finanziano i progetti delle ONG che vanno a soccorrere i campi profughi, tutto il giro. Al Stato fa comodo finanziare l'ONG che va a mantenere, cioè tutto
un... C'è un equilibrio un po'... Quando si passa, secondo me, anche dal... Sono tutto, tu hai sollevato, secondo me, tutta una serie di questioni, ma la questione è anche e soprattutto, forse, poi appunto è bello che mi stimoli, da quando si passa dal breve al lungo, perché, cioè, ok, arrivano delle persone che hanno veramente bisogno di alcune cose, hanno bisogno di tende, hanno bisogno di un posto dove dormire e gli forniscono tenda, e va bene, è un aiuto umanitario e basta. Però non posso continuare a fornire tutti i servizi, anche perché crea una depoliticizzazione totale di queste persone che sono trattate solo come vittime. Ma vittime non sono ormai, cioè nel senso, l'idea è come riuscire a trasformare, di sicuro adesso alcune ONG, non, poi ovvio che anche là il mondo è grande e vario, stanno tentando di fare dei progetti di lavoro in cambio di soldi, però per 80.000 persone, cioè hai già creato una popolazione dipendente, come fai adesso a renderti, a toglierti? Cioè devi fare dei processi lenti di creazione di un'economia locale che si sta creando informalmente, ma dovresti... È un dilemma, no? Infatti me lo sono... Cioè io sono stata poco a Zatari perché poi è difficile entrare, ma mi piacerebbe tantissimo riuscire a entrare e capire le dinamiche all'interno, perché le persone con cui abbiamo parlato a me hanno sconvolto. Non mi immaginavo una cosa del genere. Cioè dicevano proprio, qui si sta bene, è la nostra seconda patria. Ma tante me l'hanno detto, anche parlando informalmente, cioè non davanti, cioè parlavo così con delle donne tranquille, quindi avrebbero potuto dirmi tranquillamente altre cose, non è... E che dicevano, ci danno tutto, però sì, è questa la vita, cioè...
È la vita vera.
Esatto, per cui... Dopo sì che si rischia di creare il campo palestinese con l'identità siriana, lì un enclave siriano dentro il territorio giordano, totalmente. Io studiato arabo all'università e poi ho imparato poco. E quindi mi sono detta, poi quando ho finito tutto quanto, ho detto no, voglio impararlo bene. E quindi mi sono presa, sono andata in Siria a studiare arabo. Devo stare 3 mesi, poi sono stata un anno. E quindi ho iniziato, volevo proprio impararlo senza un motivo particolare, però ero interessata anche perché qua comunque c'erano un po' di persone che parlavano. Mi sono sempre piaciute le lingue come mezzo di comunicazione, altrimenti il tramite è sempre un po' l'inglese, però vedo che si perde la naturalità delle cose. Poi io ho fatto servizio civile in Palestina, che è una cosa che consiglio a tutti i giovani fino ai 29, mi sembra, anni, che possono fare servizio civile o in Italia o all'estero. Cioè quel bando di servizio civile in Italia puoi farlo anche all'estero. Sono andata là per un anno, progetto più di giornalismo, così, che poi sono rimasta un altro anno. E poi invece ho fatto il percorso appunto inverso, sono tornata, ho tentato, sto tentando. Che assurdo, cioè.
In effetti i Balcani non sono tantissimi.
No, i Balcani sono più vicini di quanto si pensa. E anche quando sono successe con la rotta balcanica aperta erano in Slovenia, quindi